Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Il Consiglio federale allenta ulteriormente le misure antipandemia. Eventi possibili fino a 1000 persone, tolti i limiti di orari ai locali pubblici. Si torna dalla situazione straordinaria a quella particolare. La gestione del coronavirus passa in parte ai cantoni. Dopo il vertice di oggi, von der Leyen ottimista, ma la strada per i 750 miliardi UE per il Recovery Fund appare lunga e tortuosa. Stasera riparte la Super League, una sorta di campionato nel campionato, ma in mezzo a molte incertezze. Nuovo importante passo verso la normalità, dunque. Da ormai diverse settimane la diffusione del coronavirus è sotto controllo e il Consiglio federale ha deciso di togliere quasi tutte le restrizioni ancora in vigore. Bar e ristoranti potranno nuovamente chiudere dopo mezzanotte, la distanza sociale viene ridotta a un metro e mezzo, il telelavoro non è più raccomandato. Via libera anche alle manifestazioni fino a 1000 persone. Da Berna, Mattia Serena.
L'estate ormai alle porte, si annuncia molto meno condizionata dal virus rispetto a quanto in molti si aspettavano alla fine di marzo. Tre mesi dopo l'inizio della situazione straordinaria possiamo togliere quasi tutte le restrizioni, ha detto il consigliere federale Alain Berset. La curva dei contagi è infatti stabilmente piatta e il governo può quindi continuare con la sua strategia fatta di misure graduali, quasi nessun obbligo, attenzione sia alla protezione della popolazione sia agli interessi dell'economia, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga.
Negli ultimi mesi il Consiglio federale ha scelto una via di mezzo. Ora è il momento di trovare il giusto equilibrio anche nella vita di ogni giorno.
Una vita quotidiana sempre più vicina alla normalità. Da lunedì ci potranno essere manifestazioni fino a 1000 persone e in bar e ristoranti non bisognerà più, per forza, consumare stando seduti. Tolto anche l'obbligo di chiusura a mezzanotte per locali notturni e discoteche, restano però le misure igieniche e di distanza sociale. Dove non è possibile tenere le distanze si può ricorrere al plexiglass o alle mascherine. Se tutto ciò non è possibile, come nelle discoteche, ha precisato per sé, ci vorrà una lista dei presenti per garantire la tracciabilità. Da domani inoltre saranno autorizzate le manifestazioni politiche con più di 1000 persone, ma con l'obbligo di portare la mascherina, obbligo che non c'è per i mezzi pubblici. Una quarta fase di allentamenti che, secondo alcuni esperti, come il presidente della Task Force Scientifica Covid-19 Matthias Egger, sta avvenendo troppo in fretta. Alain Berset ha sottolineato che le opinioni degli esperti sono molto importanti, ma poi c'è la politica, chiamata a soppesare tutti gli elementi e a decidere. Berset che invita in ogni caso tutti alla prudenza, perché il virus, e lo si è visto in altri continenti, non è sparito.
Ufficialmente si torna intanto dalla situazione straordinaria a quella particolare. Questo significa che la responsabilità principale nel contenimento del virus è di nuovo in mano ai cantoni e di principio ci resterà pure in caso di seconda ondata, con provvedimenti che potranno essere adottati anche su scala regionale. Sempre da Berna, Giampaolo Driussi.
19 giugno 2020 la Confederazione fa un passo indietro nella gestione del nuovo coronavirus e, per chi non lo avesse capito, la presidente Simonetta Sommaruga lo ha voluto sottolineare in conferenza stampa.
Die ganze Verantwortung und die Kompetenzen sind wieder voll bei den Kantonen.
Responsabilità e competenze tornano ad essere completamente in mano ai cantoni. Solo laddove è necessario, nel caso di provvedimenti base, è previsto l'intervento della Confederazione. Un esempio sono le prescrizioni riguardanti l'igiene, la distanza di sicurezza o il tracciamento dei contatti. E non si tratta solo della gestione del presente, ma anche del futuro in caso di seconda ondata. Oltre ai diritti ci sono però anche i doveri e il Consiglio federale oggi è stato chiaro. I cantoni che constatano un aumento dei casi o la comparsa di focolai dovranno affrontarli con provvedimenti appropriati. Sarà dunque possibile chiudere temporaneamente o limitare le attività di scuole, imprese o servizi a livello locale, cantonale o regionale. Qui sta la seconda novità, nel senso che sarà possibile coordinarsi fra cantoni per una risposta più efficace al virus. Non si escludono tuttavia nuovi paradossi. Cantoni vicini potrebbero infatti decidere diversamente sull'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici. L'auspicio appunto è che ci si coordini, ma il primo commento di Alain Berset in sala è stato:
Bienvenue dans le fédéralisme.
Eh sì, il federalismo ha i suoi pro e i suoi contro. In Svizzera le cose sembrano andare dunque sempre meglio, ma a livello mondiale il discorso purtroppo cambia. La pandemia sta, anzi, giusto ricordarlo, accelerando. Ieri, ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati riportati 150.000 nuovi casi, il numero più alto in un giorno finora. Il mondo, dice l'OMS, è una nuova e pericolosa fase. Molte persone sono comprensibilmente stufe di stare a casa, i paesi sono comprensibilmente ansiosi di riaprire le loro società e le economie, ma il virus si sta ancora diffondendo. Intanto, tornando in Svizzera, il Consiglio federale comunica che dopo il 16 di settembre le persone obbligate a rimanere a casa perché poste in quarantena a causa della pandemia oppure per accudire i figli non potranno più far valere pretese per le indennità per perdita di guadagno. Non sarà più nemmeno possibile chiedere di ricalcolare l'indennità con effetto retroattivo. Gli aspetti economici della pandemia torneranno a vedersi a metà luglio e questa volta di persona i leader dei 27 paesi dell'Unione Europea che oggi hanno discusso in teleconferenza il pacchetto da 750 miliardi di euro per la ripresa economica del continente. I dati sul crollo del PIL spingono ad accelerare i tempi, ma il premier olandese Mark Rutte, portabandiera dei cosiddetti paesi frugali, invita la cautela ed appare ancora scettico. Da Bruxelles sentiamo Thomas Miglierina.
È stata, salvo sorprese, l'ultima volta. Da 4 mesi i leader dei 27 si vedono solo per schermo interposto, un modo di lavorare che non aiuta a mettersi d'accordo. Ma a metà luglio, la data esatta non è stata ancora resa nota, Palazzo Europa tornerà a popolarsi, così almeno ha promesso il coordinatore dei leader europei, Charles Michel. Prima del prossimo summit metterò sul tavolo delle proposte concrete per cercare di arrivare ad una decisione. Siamo consapevoli che è essenziale decidere il prima possibile.
As soon as possible.
La crisi economica si espande ben al di là dei soli paesi più toccati dal Covid e questo forse aiuterà il lavoro di Michel. La presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, definisce spettacolare la caduta del PIL che si dirige verso una contrazione del 13% nel secondo trimestre dell'anno per l'Eurozona. Non tutti però sono ancora convinti. Il premier olandese Mark Rutte, il più duro tra i leader dei 4 paesi cosiddetti frugali, dichiara dopo la conferenza: «Non sono sicuro che chiuderemo a luglio, non so se arriveremo all'intesa per l'estate». E nei corridoi qualcuno già parla della necessità di 2 vertici, non di uno solo. Intanto in Belgio si diffonde la voce secondo cui i vertici del gruppo Lufthansa, casa madre di Brussels Airlines, non escluderebbero più l'ipotesi di lasciar fallire la compagnia belga, che è con l'acqua alla gola. Di tempo per discutere, i leader potrebbero averne molto poco.
Imponente intervento della polizia stamane a Dijon, in Francia, nei quartieri dove il weekend scorso bande di ceceni e magrebini si sono affrontate dando vita a violenti scontri. 140 poliziotti hanno condotto delle perquisizioni alla ricerca di armi, munizioni e stupefacenti. Ieri 4 giovani ceceni erano stati posti in stato di fermo, sospettati di aver provocato le violenze per vendicare l'aggressione di un loro compagno. 19 giugno, la tradizionale ricorrenza che celebra negli Stati Uniti la fine della schiavitù assume oggi un connotato particolare dopo le proteste contro il razzismo e la violenza della polizia per la morte di George Floyd. Si festeggia anche a Tulsa, in Oklahoma, dove domani Donald Trump terrà il suo primo comizio elettorale dopo mesi di lockdown a causa del coronavirus. Sul posto c'è il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buonasera, manifestazioni sono previste in tutti gli Stati Uniti a partire dalla capitale federale Washington e anche qui a Tulsa, dove questa giornata di celebrazione sta a cavallo tra passato e presente. Passato perché qui, 99 anni fa, nel quartiere di Greenwood, avvenne uno dei più gravi massacri razzisti della storia di questo paese, oltre 300 afroamericani uccisi e i loro quartieri distrutti dai suprematisti bianchi. E presente perché tra poche ore è previsto il controverso comizio elettorale di Trump. Il presidente poco fa via Twitter ha lanciato una sorta di avvertimento rivolto a chi protesterà contro la sua presenza qui in Oklahoma. Non sarete trattati come dalla polizia a New York, a Seattle o Minneapolis, ma in modo molto diverso. Queste le sue parole, che qualcuno ha definito una minaccia. Parole che comunque infiammano il clima in questa sorta di festa della libertà dalla schiavitù che in diversi stati è riconosciuta come giornata di vacanza e che in queste ore il Congresso vorrebbe trasformare in giorno festivo a livello nazionale. Una ricorrenza che naturalmente si inserisce nelle proteste in corso da oltre 3 settimane. Anche qui a Tulsa è prevista una manifestazione nelle prossime ore per rivendicare, per chiedere la fine del razzismo strutturale e delle brutalità della polizia. Sentimenti e rivendicazioni che collidono con quelli dei tanti, tantissimi sostenitori di Trump arrivati qui in città per partecipare al comizio di domani. Un evento che, secondo le autorità sanitarie locali, comporta gravi rischi per la salute pubblica a causa della possibile e probabile diffusione di contagi da coronavirus.
Hacker di un governo straniero stanno minacciando tutti i livelli del governo, delle imprese e delle infrastrutture australiani. È quanto ha denunciato da Canberra il premier Scott Morrison, parlando di incursioni informatiche in corso da tempo. Morrison non ha fatto nomi, ma il principale sospettato, la Cina, ha subito respinto con forza tutte le accuse.
I rapporti tra Australia e Cina sono complicati da tempo e si sono fatti ancora più tesi dopo le accuse da parte di Canberra, che ha seguito gli Stati Uniti nel puntare il dito contro Pechino per la gestione dei primi focolai di coronavirus, chiedendo indagini internazionali sull'origine della pandemia e denunciando una campagna di disinformazione. Dichiarazioni alle quali la Cina ha risposto accusando l'Australia di razzismo e avviando una serie di ritorsioni commerciali, inclusa l'imposizione di alcuni dazi. In questo contesto si collocano le parole del primo ministro Scott Morrison, che ha accusato pubblicamente hacker governativi di aver tentato per mesi di penetrare tutti i livelli del governo australiano. Questa è l'azione di un attore statale con capacità significative, e non sono troppi gli attori statali che hanno queste capacità. Morrison si è rifiutato di fare il nome del paese in questione, ma il riferimento alla Cina è risultato evidente. Nel 2019 l'Australia aveva denunciato un'incursione nelle reti del Parlamento e dei principali partiti politici. Stando a fonti di stampa, anche in quel caso l'intelligence aveva incolpato Pechino. Nonostante gli screzi, il governo australiano è comunque attento a non esacerbare le tensioni, visto che Pechino resta il suo principale partner commerciale.
Era un servizio di Thomas Paggini, adesso di nuovo in Svizzera. Lo sappiamo, la Segreteria di Stato della Migrazione cerca di sbrigare in fretta le procedure d'asilo, a volte troppo in fretta, dice ora una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale. Nel dettaglio, l'autorità migratoria ha scelto la procedura celere, quando invece il richiedente avrebbe avuto diritto a quella ampliata. Sentiamo Patrick Colombo.
La fretta, recita l'adagio, è cattiva consigliera. Ne sa qualcosa la Segreteria di Stato della Migrazione, bacchettata dal Tribunale Amministrativo Federale per la trattazione di alcuni dossier e in particolare per l'applicazione della legge sull'asilo entrata in vigore l'anno scorso. Una legge pensata per rendere più efficiente e rapida la trattazione degli incarti. Il problema è che non di rado l'autorità incaricata di esaminare le domande di asilo ha voluto pigiare troppo sull'acceleratore. Emblematica in questo senso la vicenda di un richiedente l'asilo iraniano ripercorsa in una sentenza resa nota oggi. Nonostante la complessità del caso, comprovata da audizioni durate svariate ore e da ben 19 pagine di verbali, la domanda d'asilo è stata trattata con procedura celere. Un iter che contempla un termine di soli 7 giorni per ricorrere, in modo da chiudere tutta la pratica, compresa l'esecuzione di eventuali allontanamenti dalla Svizzera, entro 140 giorni. Nel caso in esame, sin dal triage, che viene effettuato entro 3 settimane dalla presentazione della richiesta d'asilo, doveva risultare chiara la complessità della situazione e quindi la necessità di adottare la procedura ampliata, che assicura tra l'altro 30 giorni di tempo per impugnare le decisioni della Segreteria di Stato della Migrazione, Autorità quest'ultima che ha fatto sapere di avere già diramato disposizioni in modo che nei centri d'asilo venga correttamente valutata la complessità dei singoli casi. L'iraniano che si è visto accogliere il ricorso ha ora accesso alla procedura ampliata per l'esame della sua domanda d'asilo.
In apertura abbiamo parlato degli allentamenti, delle misure anti-Covid e proprio oggi riprende anche la Super League. Riprende, a questo punto giova a ricordarlo, con San Gallo e Young Boys appaiati in testa. Paolo Laurenti, che seconda parte di campionato sarà dal punto di vista agonistico? Tutti i piani di preparazione sono stati stravolti e inoltre si dovranno giocare tante gare in poco più di un mese.
Sì, il rischio maggiore, come è stato ripetuto molto spesso nelle ultime settimane, sono gli infortuni e diverse squadre impegnate in Super League ne stanno infatti già pagando le conseguenze, per esempio il Servette, proprio il prossimo avversario del Lugano domenica. Il campionato riparte con la lotta a tre per il titolo, Basilea, San Gallo e Young Boys, e per non retrocedere Thun e Xamax sul fondo proveranno infatti a catturare le squadre davanti, ovvero Sion e Lugano, che vanta 7 punti di vantaggio sul fondo classifica, posizione tranquilla dei bianconeri ma da consolidare. C'è da dire che più che il proseguimento del campionato stoppato a marzo è come se ne iniziasse uno nuovo di 13 partite dopo 3 mesi di stop, appunto, senza o con pochissimo pubblico e con 5 sostituzioni, insomma tante novità. Credo che saranno premiate le squadre più attrezzate a livello tecnico e con la rosa più ampia, tenendo conto, come dicevamo anche in apertura, dell'incognita infortuni.
Fin qui dunque l'aspetto agonistico, ma c'è un secondo aspetto, lo sappiamo, altrettanto importante oggigiorno, quello finanziario per le società, non solo di Super League, non solo in Svizzera. La battuta d'arresto dei campionati e la ripresa senza pubblico significano anche importanti perdite a livello appunto finanziario, con conseguenze difficili da immaginare, ma che probabilmente non saranno uguali per tutti. Il solco tra club ricchi e club poveri è destinato ad ingrandirsi.
Beh, ragionando in termini di cifre assolute, le perdite che le grandi registreranno, e per grandi intendo Basilea, Young Boys e San Gallo, saranno cospicue al confronto delle piccole. Ragionando invece in termini proporzionali, le difficoltà invece saranno comuni proprio a tutti. Anzi, d'altra parte, le grandi società possono beneficiare per esempio di sponsor internazionali o grandi sponsor nazionali che, nonostante la crisi, sono più solidi rispetto a realtà locali che sostengono i club più piccoli e che quindi in futuro potrebbero anche rivedere il loro impegno finanziario. Sì, il rischio che la forbice si allarghi c'è, ma la vera incognita sulle questioni di cassa per tutte quante è piuttosto rivolta alla prossima stagione, vista l'incertezza che regna nel mondo e di riflesso anche in quello calcistico e sportivo.
Paolo Laurenti della nostra redazione sportiva, ed ora chiudiamo con una notizia che arriva da San Gallo, dove il municipio è nella bufera. A causa degli effetti finanziari della pandemia, ieri il sindaco della città ha comunicato l'annullamento della prossima edizione della tradizionale festa dei bambini prevista nel 2021. Festa che si tiene ogni 3 anni e che fa parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
3 colpi di cannone alle 9 in punto del mattino annunciano l'inizio della festa dei bambini di San Gallo, un appuntamento che dal 1824 si rinnova ogni 3 anni in una giornata soleggiata poco prima dell'inizio delle vacanze estive. Migliaia di bambini in abiti bianchi, realizzati per lo più coi tradizionali pizzi della città, sfilano per le strade di San Gallo e poi si ritrovano sulla collina di Rosenberg, dove ha luogo una grande festa popolare, alla quale nell'ultima edizione del 2018 hanno partecipato oltre 30.000 persone. Cogliendo tutti di sorpresa, ieri le autorità cittadine hanno però annunciato l'annullamento della festa del prossimo anno. Dopo un'intensa discussione in municipio siamo giunti alla conclusione che in questo periodo di ristrettezze finanziarie dovremo rinunciare alla prossima edizione della Kinderfest, che costerebbe quasi 1,5 milioni di franchi, ha spiegato il sindaco Thomas Scheitlin, scatenando un gran polverone. Un gruppo di cittadini, sostenuto da rappresentanti del mondo economico, ha immediatamente lanciato una petizione online per chiedere alle autorità di far marcia indietro. In poche ore sono state raccolte più di 1000 firme. Oggi il sindaco Scheitlin ha affermato che il municipio tornerà ad occuparsi della questione e che prenderà una decisione definitiva entro la fine di giugno. Non è dunque proprio del tutto escluso che anche l'anno prossimo in città si terrà la tradizionale festa dei bambini.
E questo era il nostro ultimo servizio. Buona serata.